Ecco, all'inizio di questa nostra orazione invochiamo Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Nel giorno della Trinità, perché ci aiutino a pregare, no? Noi cioè ad avere un rapporto con Lui, con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, come in fondo è ogni nostra orazione, anche se magari non ce ne rendiamo tanto conto, anche se forse nella nostra orazione a volte siamo più orientati a Dio nella sua unità, oppure parliamo in particolare con il Padre, oppure con il Figlio di Dio incarnato, Gesù Cristo, nostro Signore, oppure con lo Spirito Santo amore, no? Che è l'amore tra il Padre e il Figlio. E il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono un unico Dio e sono un unico Dio in tre persone, come abbiamo imparato fin da bambini nel catechismo e anche nell'educazione ricevuta in famiglia, anche dal segno della croce, perché quando eravamo bambini non ci siamo accorti del battesimo, perlomeno non ci ricordiamo, no? Ricevuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fin da quando siamo bambini sappiamo che Dio è uno e in tre persone, poi non so che cosa ha fatto appunto la Trinità nel nostro cuore, nella nostra anima, essendo dentro di noi lungo tutti questi anni, in che modo ci ha svelato il suo mistero, no? Però noi abbiamo bisogno di soffermarci, e meno male che c'è questa festa una volta all'anno della Trinità, perché ci permette di soffermarci con un po' di calma e con un po' di serenità dopo aver meditato sulla Pentecoste, quindi sulla persona dello Spirito Santo, e possiamo soffermarci un po' sulla Trinità tutta intera. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. E sappiamo bene, perché anche cerchiamo di viverlo e anche di insegnarlo, che questa verità della fede è molto, cioè ci supera totalmente come mistero, no? Perché come può una realtà come in generale, no? Essere una e trina allo stesso tempo. Però il fatto che sia Dio ci aiuta un po', perché noi conosciamo di Dio un po' la immensità, no? Lo conosciamo per negazione, no? Cioè non è misurabile, immenso, no? Non è finito, infinito. E quindi il fatto che sia la nostra origine, no? Che tutto nasce... Tutto nasce da Dio, tutta la creazione, no? Tutto ciò che è, viene dall'essere, che è Dio. Allora questo ci aiuta un po' a capire che è così grande Dio che ci può essere in Lui qualcosa che nella creazione faremo fatica a trovare, no? Però allo stesso tempo Dio uno e trino ci fa intuire che l'amore da cui nasce tutto è un amore di relazione, non è... perché se Dio fosse solo, tutto potrebbe esserci in Dio, c'è un amore che da Lui da solo lo porta a desiderare di avere altre creature al di fuori di sé da amare. Però è ancora più bello considerare, e lo capiamo di più, che... È nell'amore tra il Padre e il Figlio, che poi addirittura è anche questa una persona, no? Che si chiama Spirito Santo, È dall'amore tra di loro che nascono le cose, no? Che, come accade, perché abbiamo l'esperienza che tra gli uomini è così. Tra gli uomini è così, no? E tra l'amore, attraverso l'amore dell'uomo e della donna, no? Del padre e della madre, dello sposo e della sposa, tutti noi veniamo al mondo. Quindi ciò che fin dall'origine di noi stessi sappiamo che l'amore che genera, no? È l'amore che genera. E questo, così come siamo stati creati noi, ecco, lì troviamo qualcosa di Dio. Noi conosciamo Dio attraverso le sue opere. Quindi, a parte, dopo lo conosciamo per la sua rivelazione, no? Però anche senza la rivelazione esplicita, quella che poi, ecco, in cui Dio rivela se stesso attraverso la scrittura e poi soprattutto attraverso l'incarnazione, o poi anche dopo attraverso tante ispirazioni, tante anche rivelazioni private, e tanta grazia dello Spirito Santo che ci insegna ogni cosa attraverso la Chiesa, illuminando anche il Magistero della Chiesa e ecco, la teologia. La vita interiore dei santi. Noi prima ancora lo conosciamo Dio attraverso le cose, quindi conoscendo l'amore umano che genera la vita, noi capiamo che Dio è amore che genera e quindi è bellissimo scoprire che in Dio c'è famiglia, no? C'è comunità, c'è relazione, no? I teologi da tanto tempo erano riusciti a identificare questo concetto della relazione tra le persone, che è l'unica cosa che si differenzia dall'unità perfetta che c'è in Dio. E laddove il padre genera, il figlio è generato, ecco, questo li differenzia, no? Oppure, ecco, lo Spirito Santo che è ispirato dal padre e dal figlio, che viene ispirato, no? È l'amore che passa dall'uno all'altro. E allora il fatto che Dio non sia solo, no? Ci fa comprendere perché anche noi abbiamo questo grande orientamento alla relazione, no? Siamo chiamati ad amare, siamo fatti per amare, siamo fatti per la relazione. Quando siamo soli non parlo della solitudine, così, che a volte è necessaria alla vita spirituale, anche alla vita umana, alla solitudine del riposo, della riflessione, dello studio, della preghiera anche, no? A volte la preghiera personale ha bisogno di solitudine, che però non è una solitudine, perché è una relazione con Dio. Quindi noi però sappiamo, abbiamo l'esperienza che la solitudine invece, come negatività, e invece ci limita, no? Ci fa stare tristi. A volte è la solitudine dell'incomprensione, la solitudine, no? Quando non c'è quella sintonia che vorremmo, e questo è il motivo per cui stiamo male quando non ci capiamo, no? Poi dopo facciamo tutta una riflessione e con la testa, anche col cuore, anche con la virtù, arriviamo a pensare che, ecco, che la realtà è molto varia, e quindi io posso pensarla in un modo e tu in un altro, e anzi devo rispettare la tua libertà, e addirittura io lo vedo da una parte, tu lo vedi da un'altra, no? Io vedo quell'oggetto che è concavo, tu lo vedi convesso, poi alla fine abbiamo ragione tutti e due, e vedendolo da parti diverse possiamo capirlo meglio, e quindi poi, se dobbiamo prendere una decisione, possiamo prenderla in modo più indovinato, no? Però di per sé, come prima reazione, non ci piace, no? Che ci sia una diversità. E perché siamo fatti per la relazione, siamo fatti per l'amore, e questo lo capiamo meglio, e è come se. Ecco, il bambino piccolo che scopre le cose, no? E noi scopriamo che Dio è Trinità, e allora ci diciamo, ecco, ho capito perché non è bene che l'uomo sia solo, no? Come diceva il Signore all'inizio, quando aveva creato Adamo, no? E allora creò la donna. E non è bene che l'uomo sia solo, infatti ogni realtà umana è appunto è comunione, no? Anche la Chiesa è famiglia, no? Per cui sì, ci può essere il dono che è un dono soprannaturale, cioè nel senso che il dono del celibato nella Chiesa, di seguire Cristo come lui ha vissuto, però appunto è seguire Cristo, quindi è stare con gli altri apostoli, è vivere in una famiglia spirituale, vivere nella Chiesa come famiglia, nelle varie realtà che ci sono nella Chiesa, no? E anche nella nostra. Per cui sappiamo che di questo abbiamo bisogno, no? Ma allora oggi vediamo cosa ci dice la parola di Dio di oggi nel libro dei Proverbi. Così parla la sapienza di Dio: il Signore mi ha creato come inizio della sua attività. Prima di ogni sua opera, all'origine, dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua. È molto bello vedere questo passo del libro dei Proverbi in cui la sapienza di Dio è una persona, no? E quindi poi dopo, quando questa persona è diventata uomo, è diventata bambino e poi uomo, e insomma tra le braccia di Maria, allora ecco anche San Giovanni, per esempio, ecco, vede che è così, no? Che è il verbo di Dio, questa persona. E allora quando c'era questa rivelazione nel libro dei Proverbi, non arrivavano i lettori a pensare che fosse una persona, anche se di fatto, come vedete, parla in prima persona e ecco, parla di essere stata creata, no? Noi sappiamo invece che è più giusto dire, più corretto dire teologicamente, che è eternamente generato il figlio, no? Però questo figlio di Dio, che qui si chiama la Sapienza, dice di se stesso, con parole molto belle, molto poetiche, la sua esistenza come quella di un bambino generato, no? Prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata quando ancora non aveva fatto la terra e i campi nelle prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là. È il racconto della Cioè, sullo sfondo di questo brano, il racconto dell'Esameron, no? Dei 6 giorni della creazione, che appunto attraverso quel racconto si capisce che insomma, è una storia, no? La creazione. E la sapienza di Dio è là, quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero lui come artefice. L'antica traduzione diceva come architetto, no? Ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Ecco che meraviglia, no? Intravediamo che nella Trinità c'è delizia, c'è gioia, ma infatti anche noi troviamo gioia nella relazione, no? Nella relazione d'amore, ma noi sappiamo che ogni relazione è d'amore, se vuole essere una relazione vera, poi. Se è una relazione che ci arricchisce, che funziona, che genera, no? Che genera unità, che genera integrazione, invenzioni, che genera idee, genera progetti, genera cose belle per il mondo e per la Chiesa, no? E allora la relazione d'amore genera in noi delizia, così. E nella Trinità c'è delizia, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Com'è bello sapere che tra voi c'è delizia, c'è godimento, no? C'è gioia, c'è pace, c'è la gioia di stare insieme, la gioia di stare insieme. E poi c'è gioco. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. C'è gioco e delizia dello stare con noi creature umane, no? Dio, Trinità, gode di stare con noi. Pensate che gioia la Trinità di stare nell'anima dei bambini battezzati, no? Di prendere dimora, no? Verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. La gioia di stare come in una casa, no? Come in un tabernacolo, come, ecco, in un talamo nuziale, no? Nell'anima del bambino battezzato, cioè che appunto che è entrato in lui Dio, che era già presente in lui, che lo ha generato, che lo ha formato nel seno della madre, no? Lo ha intessuto nelle profondità della terra, no? Come dice il Salmo 139. Dio in realtà comincia ad essere presente in lui in un modo nuovo, a giocare con lui, no? Ad avere la sua delizia stando con lui. Così tu, Dio, uno e trino, ci sveli l'intimità della tua esistenza, no? L'intimità della tua vita, anche nel Primo Testamento, no? Nel Libro dei Proverbi, in altri passi, ovviamente è nascosta nell'Antico Testamento la Trinità, è nascosta in tanti passi, no? Pensate a quei tre personaggi che incontrano Abramo, no? In cui poi i padri della Chiesa hanno saputo vedere la Trinità. Sono tre personaggi che parlano, che dicono, che parlano, in pre, che, dicono, che parlano come se fossero uno, no? Tre ospiti, quelli che gli rivelano che sarebbe diventato padre, no? E poi leggeremo dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani un altro passo sublime. Fratelli giustificati per la fede, cioè, guarda un po', ciò che ci rende giusti, ciò che ci rende puri è la fede. Credo in Dio Padre, credo in Dio Figlio, credo in Dio Spirito Santo. Grazie a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, per la fede che mi hai donato. Non l'ho conquistata io, non è un merito mio. La fede che tu mi hai regalato è la fede che mi rende giusto, che mi rende puro. Non sono le mie opere in primo luogo, e le mie opere sono una conseguenza della fede, ed è giusto che ci siano, e tu mi chiedi, no, di operare, mi chiedi di amare. Grazie a questa fede. Allora, giustificati per la fede, dice San Paolo, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. No? Che bello che San Paolo, che tu ci sveli questo mistero, che noi siamo in pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi anche il nostro rapporto con te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, insomma, non posso saltarmi una delle persone, perché è nello Spirito Santo che io ho la fede, attraverso Gesù entro in comunione con Dio Padre, e Dio Padre nel quale ho la pace, no? Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, attraverso la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. la grazia di Dio, la grazia che il Signore ci dona, ce l'abbiamo per mezzo della fede, per mezzo di Gesù Cristo, e ci troviamo in questa grazia, e addirittura San Paolo ha questo coraggio di dire ci vantiamo. Noi abbiamo un po' di paura, no? Perché sappiamo che il vanto è insomma, spesso può portare con sé una superbia della vita, e abbiamo timore, no, che questi doni così grandi di Dio possano venire in qualche modo rovinati, no? Eppure San Paolo usa questo verbo volentieri e dice anche subito dopo, e quindi forse perché aveva proprio bisogno di. Nel mondo di allora, all'inizio, no, della rivelazione cristiana, di vantarsi della grazia, no? Per essere sicuro di fronte a tutti i nemici, di fronte a chi lo attaccava. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, questo è sorprendente, no? Sapendo che la tribolazione produce pazienza. Forse è tutta l'esperienza della croce di Gesù che c'è dentro a queste parole, no? Ci vantiamo nelle tribolazioni, no? Chiediamo a te, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, questa grazia, perché sappiamo per esperienza e per fede che la tribolazione, qualunque essa sia, anche se è molto lunga e anche se è molto breve, insomma, è veramente una partecipazione alla tua croce, e quindi è una manifestazione ulteriore e definitiva che veramente siamo stati scelti per essere tuoi figli nel figlio Gesù. E quindi siamo dentro la Trinità, grazie alla tribolazione, no, non solo, ma la tribolazione ce lo rende palese. La tribolazione produce pazienza, la pazienza è una virtù provata e la virtù provata è la speranza. E questo è un pass sono tutti passaggi profondi, mirabili, da comprendere nella nostra preghiera, no? E nella nostra esperienza. Noi chiediamo a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, che sappiamo avere questa esperienza di San Paolo, dalla tribolazione alla pazienza, la pazienza una virtù provata, no? Chissà cosa significa questa virtù provata, una virtù più forte, una virtù, ecco, provata nel fuoco, no? E la virtù provata, la speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. La speranza non delude perché l'amore di Dio riempie i nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato dato. In queste poche parole della lettera ai Romani c'è il Padre, c'è il Figlio Gesù Cristo, c'è lo Spirito Santo che attraverso il quale noi abbiamo l'amore di Dio nel nostro cuore, e quindi la speranza non delude, e quindi noi possiamo vivere di speranza. Tu non deludi Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, non deludi anche se in questo cammino di identificarci con il tuo figlio Gesù fin dal momento del battesimo, portandoci avanti lungo la vita e lavorando lo Spirito Santo nel nostro cuore, nella nostra anima e nel nostro corpo, lavorando per renderci un altro Cristo, lo stesso Cristo, e tu indubbiamente ci fai passare attraverso la tribolazione. D'altra parte abbiamo sentito, no? Nella quinta domenica di Pasqua, mi pare che fu quando anno C, no? Quando sentiamo quella parola di Dio che per entrare nel regno di Dio bisogna passare attraverso molte tribolazioni, no? E quindi abbiamo l'esperienza che così abbiamo la certezza che la nostra vita è in Cristo attraverso Cristo è in Dio, Padre ed è piena di Spirito Santo, e quindi siamo nella logica della redenzione anche noi insieme a Cristo, e allora viviamo di speranza, quindi quella speranza che anche è la speranza dei martiri, dei martiri, no? Che non vedono il frutto del loro martirio, no? Non lo vedono. No? E, ieri mi è capitato per caso, no? Di leggere una storia, su internet, no? Di un martire, di un sacerdote polacco beato, martirizzato ad Auschwitz, una storia terribile, però piena di santità, cioè che prega per coloro che lo stanno massacrando, no? Anche in modo veramente crudele. E questi martiri li festeggiamo continuamente nella liturgia, no? Qualche settimana fa Paolo Michi e i compagni martiri, no, del Giappone, che stanno a lodare Dio lì sulla croce, no? E non vedono, e peraltro noi poi sappiamo con la storia che non è che poi siano successi chissà quali. Sì, la Chiesa è andata avanti, ma con molte difficoltà, con molta in quelle zone, no? È stata abbastanza distrutta in quell'epoca, ma quindi non è che abbiamo la garanzia del risultato di vittoria visibile, immediata, no? Di trionfo, come Gesù quando è asceso, quando è risorto, no? Che ascende al cielo, ma non, ecco, non vuole farsi vedere sulla piazza per avere la rivincita. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Che bello vedere nella Trinità cioè non è che sono solo uniti, ma sono intercambiabili, si potrebbe dire così, cioè si sostituiscono l'uno all'altro, sono contenti di dire adesso io vado via, però viene lo Spirito Santo, dice Gesù, no? E anzi ve lo mando io, anzi ve lo mando io con il Padre, sa? E poi in fondo Gesù, lui continua a parlare del Padre, eh? E il Padre continua a parlare del Figlio, no? Perché tutte le volte che nel Vangelo il Padre appare e dice: guardate, guardate mio figlio, ascoltate mio figlio, lui sì che è bravo, no? Ascoltatelo, seguitelo, in lui mi sono compiaciuto. Cioè il Padre ci manda il Figlio perché lo conosciamo, parla del Figlio. Ci raccomanda il Figlio. Il Figlio parla del Padre continuamente, faccio quello che il Padre mi dice, tutto quello che il Padre mi ha dato. E lo Spirito Santo parla del Padre e del Figlio. Infatti adesso prenderà del mio e tutto ciò che il Padre possiede è mio. Quindi prenderà del mio, prenderà del Padre e ve lo annuncerà e vi guiderà alla verità tutta intera, ma poco a poco, lungo la storia lungo tutta la storia della Chiesa. Quindi non siamo mai nel tempo della pienezza completa, dell'aver capito tutta la rivelazione. E quindi la Trinità ci porta avanti nella storia, non è una, anche questa non è una fissità, così come la storia di una famiglia non è mai definita, è storia, quindi è in movimento continuo. No, cioè, è più facile vedere questo quando appunto una famiglia ha bambini piccoli, che succede continuamente qualcosa, no? Non c'è nulla mai di sicuro e di definito, basta lasciare il bambino un attimo e ne combina un'altra, no? E bisogna custodirlo, se no cade, se no si mette in bocca qualunque cosa e così via, no? Ma così è la storia di ogni famiglia. Anche quando le persone sono grandi, è una storia, è bello che sia così, non è tutto previsto, tutto definito, né dal punto di vista umano né dal punto di vista divino, lo sappiamo bene. Il nostro padre diceva, ci insegnava, se una cosa, che la storia non è predefinita, no, è veramente libera, possiamo fare quello che ci pare. Ma quale sarà la volontà di Dio? La volontà di Dio è che tu sia libero e che tu sia artista della tua esistenza, che tu inventi un sacco di cose nuove, belle, che tu giochi come gioca la sapienza davanti a Dio, e quindi giocando inventi cose nuove come fa lo Spirito Santo, no? Come fa la Trinità. Ecco, io faccio sempre cose nuove sotto lo sguardo compiaciuto, sorridente, gioioso di nostra Madre Santa Maria, figlia di Dio Padre, Madre di Dio Figlio,